punto di vista situato per darci degli strumenti trasformativi, dall'altro vuole usare questi strumenti per pensare alle potenzialità di una scienza che sia femminista, antirazzista, se vogliamo chiamarla in questo modo socialista, una scienza che fa i saperi mentre ne è fatta. E non è un caso, credo, che tu ti occupi e ami la fantascienza femminista, non soltanto la scienza. Quindi, mentre tu studi e scrivi, guardi lo spazio che c'è tra il mondo e il sapere, tra il mondo e le politiche, tra i saperi e la politica, e ti chiedi come si può cambiare il mondo. E quindi partirei da qui, e questo mi porta a chiederti perché una filosofa femminista decide di curare la riedizione di Microcosmo e perché decide di farlo oggi. E in qualche modo credo che la cosa interessante sia qui capire come i tuoi studi da un lato, ma anche la tua biografia dall'altro, ti abbiano portato a chiederti come si può cambiare il mondo e nel farlo, a lavorare anche con l'Immarbulis.
Scusate, posso registrare l'audio?
Ricominciamo.
No, è solo perché l'audio mi sembra una cosa discreta e quindi ci preserva un po' tutto.
Sì.
E se posso
anche... Scusami. Scusate, no.
Se vuoi riprendere dall'ultimissimo pezzo.
Sì.
Poi...
Scusa, volevo solo aggiungere una cosa. Quando parli di lei, magari femminista è anche antispecista, perché lei è veramente intersezionale a 360 gradi. Però noto con dispiacere che gli animali ci dimenticano sempre.
Ma no, ma lei non ha ragione a me.
No, veramente, adesso vi racconto perché è stata così buona.
Sì, sì, assolutamente. È una assolutamente, certo, no? Cioè, certo.
Non era una critica.
No, assolutamente, ben venga, anzi che sia corale a questo momento, a partire dalla domanda iniziale, no? Che sia
complemento.
Esatto, assolutamente, anzi grazie. Effettivamente è un punto importante. Per summing up, per la registrazione, provavo a partire dal ruolo che Angela ha da un punto di vista militante della ricerca nel mappare in maniera foucaultiana l'evoluzione tra scienza e questioni di genere, questioni di specie, questioni di razza, questioni di classe. Il punto è proprio cercare di capire come l'evoluzione dei saperi e delle tecniche scientifiche siano in relazione a dei contesti, quindi a delle grammatiche che hanno degli obiettivi politici, giuridici, economici, sociali, culturali. E in particolare quello che è interessante, io credo, di fronte a un libro come questo è chiederci come una studiosa militante come Angela decida di curare un testo complessissimo sotto ogni punto di vista e di farlo usandolo come uno strumento politico, non soltanto come un testo nelle nostre, se le abbiamo, biblioteche di biologia. Quindi la mia domanda era come ti sei posta la questione di come si può cambiare il mondo guardando dove sta la scienza rispetto a ciò che produce e rispetto a ciò da cui è prodotta in questo circuito costante e come l'approccio situato che tu adotti tenga insieme in qualche modo l'analisi critica tanto del passato quanto del presente, ma anche uno slancio prefigurativo, quindi che cosa possiamo fare con gli strumenti che ci danno delle scienze che sono state marginalizzate o che non sono state ancora fatte. E questo a partire tanto dalla tua bibliografia, quanto anche però dalla tua biografia.
Grazie. E buonasera a tutta. Allora, siccome io prima di rispondere effettivamente alla domanda dirò una cosa che io voglio molto bene, ci vogliamo tantissimo bene, e quando lei dice che è mia allieva io voglio un pezzettino di me dentro fa, si vuole nascondere, perché in realtà si può dire anche il contrario, cioè io sono diventata anche tua allieva, abbiamo molto studiato insieme, cioè è solo un fatto di età e di posizionamenti strategici in accademia, come dire, molto precari ancora per entrambe, precarissime, non in caso ancora.
Però lei è quella che ridistribuisce, perché no, questo anche l'ha detto, no?
Un po' più vecchia, ecco, diciamo, ma quanto io, diciamo, debba a lei è in viene narrata, a partire appunto dall'antispecismo, perché noi ci siamo conosciute con questa tua tesi sulle promesse dei mostri, e, diciamo, l'eco-veg femminismo, l'antispecismo, e ha fatto irruzione, diciamo, nella mia vita, spostando in quella che era in quel, diciamo, in quel momento, diciamo, una mia lettura effettivamente molto focalizzata ancora sulla giustizia riproduttiva infraumana, quindi possiamo dire uno spostamento diciamo, bellissimo, poi l'abbiamo fatto insieme, perché poi dopo tu sei invece tornata sull'aborto, no? Quindi, diciamo, ci siamo forse arrivate anche insieme a Microcosmo, perché poi nel frattempo abbiamo scritto altre cose sull'Immargulis, chissà se usciranno queste cose, ve lo faremo sapere insieme, ecco. E, quindi sì, un po' volevo restituire, diciamo, affetto e stima a Elisa, che ha anche letto tra l'altro più volte la mia prefazione per aiutarmi, e un po' volevo restituire affetto e stima al collettivo Ippolita, perché come ci sono arrivata a Microcosmo, anche perché il collettivo Ippolita, diciamo, l'ha desiderato molto insieme a me, di fatto nella collana Postumane che appunto cura il collettivo Ippolita. E, credo sia uscito tra le righe dell'Eva Virale, no? Diciamo che mentre, perché mi seguono anche appunto per fortuna, come seguono tantissimi altri titoli fantastici per la collana Culture Radicali di Melteni. E, avevo usato molto già Microcosmo in Eva Virale, diciamo lo ritrovate qua, diciamo, proprio un po' dovunque in tutto il testo, e quindi da lì, proprio per dire il contesto in cui abbiamo espresso il desiderio comune, dire ma forse questa riedizione potrebbe oggi, no, giovare anche politicamente un testo che appunto era già uscito in italiano nel 1989 per Mondadori, con un titolo abbastanza fuorviante in realtà, perché vabbè, Microcosmo restava Microcosmo, però nel sottotitolo diciamo c'era una figura, diciamo, apicale di troppo, l'uomo, che non c'era assolutamente nel sottotitolo inglese della versione del 1986, appunto, di Margulis e Sagan. C'era appunto l'edizione italiana del 1989, questo microcosmo, diciamo, dai primordi all'uomo. È stata effettivamente la prima cosa a cui abbiamo pensato, no? Ritraduciamo, questo è il caso in cui ci teniamo fedelissime alla versione originale, no? Perché è quella che spiazza, che già nel 1986 diciamo, dà immediatamente diciamo, il posizionamento post-antropocentrico, no? Certo, non si era nel pieno, diciamo, di quel pullulare di studi postumanisti in cui siamo oggi, per cui probabilmente per l'editoria italiana questo posizionamento post-antropocentrico non era leggibile. E quindi, insomma, la prima cosa che abbiamo fatto è stata restituire, diciamo, il testo al suo originale sapore post-antropocentrico. Rispetto alla mia traiettoria di pensiero, io poi in realtà anche qua, cioè, forse shifterei, cioè passerei immediatamente a un soggetto plurale, nel senso che cioè, se anche uso questo io, è un po' il modo in cui forse Deleuze e Gattari potevano usarlo nella trilogia, appunto, Capitalismo e Schizofrenia, ecco, perché poi quando ho iniziato a studiare filosofia non ero in università, ero in mezzo ai movimenti, avevo 16 anni, erano gli anni appunto in cui si organizzava Napoli, si organizzava Genova, e quelli sono stati gli anni in cui ho iniziato a leggere molta filosofia politica e contestualmente molta filosofia della scienza, anche perché mi sembrava che molti dei problemi che attenevano soprattutto ai nostri corpi, diciamo, corpi di femmine, genderizzate donne, diciamo, avessero a che fare con le tecnologie. Poi sì, sono anche scritta all'università, ma non credo che quello si trova oggi nei miei testi me l'abbia insegnato la Federico II. Era un po', come dire, anche perché era davvero il regno, lì se c'era filosofia della scienza era Heidegger, no? E quindi era tecnofobia il più delle volte, non c'era neanche il tecnoentusiasmo, non c'era, diciamo, quello forse... era in altre regioni del mondo proprio, ma non in Italia, soprattutto non a Napoli. Quindi sì, diciamo, la filosofia che ho frequentato è stata immediatamente una filosofia materialista, che possiamo anche immediatamente dire non dualista. La filosofia materialista, monista, la linea che va da Spinoza fino a Deleuze e che poi viene ripresa da moltissime femministe anche. E, per cui ecco, sì, vedete che in questo io in realtà ci sono i nomi di moltissime altre persone, moltissime autrici, autori, no? Prima di Lynn Margulis e Dorian Sagan. Se dovessi andare in ordine cronologico direi sicuramente Spinoza, di fatto nella prefazione proprio c'è un parallelismo, no? Diciamo, questa microcosmo può essere l'etica amore biologico dimostrata, se quella di Spinoza lo era geometricamente. Quindi una filosofia materialista monista che sta sulla materia, perché se Spinoza diciamo, scrive già nel 1670 la prima idea della mente e il corpo, stai lì, cioè la conoscenza sta lì, sta tra i corpi. Diciamo, adesso non voglio fare una lezione su Spinoza, sono sempre tentata, però quanto è bella quest'etica in cui non ci sono soggetti, non ci sono persone, ci sono solo corpi, incontri tra corpi, no? E che puoi studiare, diciamo, le relazioni tra soggetti in termini fisici, perché lui usa la fisica, per cui rapporti di quiete, di lentezza, di velocità, no? Insomma, 1670, un ottico, tra l'altro, Spinoza non aveva un criomicroscopio elettrico, quindi non poteva, come farà Lynn Margulis nel 1967, no, scrivere un saggio sull'origine della cellula eucariotica per spiegarci che non esistono individui, che siamo sempre composite, forse codividuo, credo sia la Galasso ad aver parlato di codividuo, forse codividuo potrebbe essere un concetto, però appunto Spinoza questa cosa non è che la vedeva biologicamente, però l'aveva già scritta nel 1670, l'aveva scritto proprio così, ogni corpo è composto da un insieme di altri corpuscoli, cioè, non è che sia esattamente lontano diciamo dalle pagine in cui Lynn Margulis ci parla, su queste poi ci torno dopo, della simbiosi tra la termite australiana e la mizotricia paradoxa. È un esercizio. Il nome. Non sono delle pagine lontane, sono molto vicine per me, ecco. Soprattutto perché poi, appunto, Spinoza per me è stato anche immediatamente Deleuze, è stata anche tanta Braidotti, meglio ancora Deleuze e Gattari, perché Deleuze ha scritto cose meravigliose su Spinoza, ha fatto un corso bellissimo, però forse qui ci sono anche i libri Cosa può un corpo, no? Le lezioni su Spinoza ad esempio, ma lo Spinoza di Mille Piani, che è il testo, diciamo, è un pezzo con Deleuze e Gattari, no? Il secondo volume della trilogia, è probabilmente il mio preferito, e non cito Mille Piani a caso, perché Mille Piani è uno dei primi testi di filosofia in cui ho incontrato Lynn Margulis, non citata in realtà, no? Perché ci sono pagine bellissime sulla teoria dell'endosimbiosi, ma non c'è una nota a più pagina, e quindi devi stare lì tu a ricostruire, proprio se ti piace studiare, come dire, per cui no, già tra i 20-21 anni ci dobbiamo spacchettarlo Mille Piani, anche perché se non lo spacchetti, diciamo, non è che esattamente lo capisci, ti devi fare delle altre ricerche, no? Perché molte sono delle finestre, delle allusioni, e quindi Lynn Margulis, diciamo, uno dei passaggi più belli secondo me di Deleuze e Gattari su Margulis è, diciamo, delle pagine più belle, la tesi centrale è esistono tanti sessi quanti termini in simbiosi. Quindi questa cosa mi affascinava molto, questa, diciamo, questa lettura politica, perché era una lettura politica, no? Della possibilità che l'incontro tra i corpi innescasse dei processi cooperativi, e cioè, affiancata anche però una lettura immediatamente, vabbè, oggi diremmo transfemminista, diciamo, della sessualità. Insomma, e tutto questo dove l'hanno trovato Deleuze e Gattari? L'hanno trovato in microcosmo. Ovviamente, poi lì non c'è una nota a che pagina, però rileggendo le pagine di Mille Piani e leggendo Microcosmo torna assolutamente tutto. C'è anche tanta, tanta donna Haraway, ovviamente, ad avermi portato a, a Microcosmo, sempre per questa, diciamo, questo desiderio di spacchettamento, no, dei testi con cui cresciamo. Per cui il testo che ami lo leggi e lo rileggi e magari non ti ha dato tutto e qualcosa è tra le righe, quel tra le righe vuol dire aprire un altro libro, evidentemente. E così è stato appunto perché... in Haraway torna tantissimo la simbiosi, torna la simpoiesi, che però già è un passo avanti, no? Margulis. Ma poi tutte le figurazioni di Haraway sono tutte qua dentro, tra l'altro.
Ehi!
Quindi Haraway l'ha letto?
Sì, l'ha letto.
No, scusa, hai capito, cioè...
Margulis ha letto Haraway?
Sì.
Non lo so, non lo so. Haraway ha letto tantissimo...
Nella danza misteriosa, ti ricordi che avevamo trovato dei passaggi sulla Haraway di uno dei suoi primi lavori.
E Derrida c'era sicuro. Margulis aveva sicuramente contezza del post-strutturalismo francese. Questo l'abbiamo trovato. Poi Elisa, che stava leggendo altri testi di La danza misteriosa, che poi forse citerà...
avevo recuperato
forse
un
libro in biblioteca, sì. No, io ci sono arrivata, c'è, diciamo, c'è, per il rapporto inverso, nel senso che ho trovato in Haraway l'Immargulis, appunto in questo costante tornare sulla simbiosi e in una serie di figurazioni proprio che Haraway riporta, tra cui quella della la mixotrice paradoxa, che viene esattamente da Microcosmo, che ora vi racconto cosa fa, così entriamo anche diciamo un po' nel vivo del libro, che poi è sempre un altro modo per rispondere alla domanda di Elisa, ma cosa ci hai trovato di, diciamo, perché questo è un testo politicamente interessante per noi che ci diciamo transfemministe, poi magari vengo agli altri punti, ma non so se tutti in questa domanda, perché lui altrimenti diventa lunga, diciamo, adesso parto da transfemminista. Diciamo, questa, che cos'è la mixotrice paradoxa? È una, diciamo, un esistente simbionte, vive in simbiosi con le termiti australiane, in particolare nella parte, diciamo, nella parte finale del loro intestino. La simbiosi è fortunata, felice e va avanti da quando esistono queste termiti, insomma, quindi spiega un meccanismo, diciamo, di coevoluzione nei termini di Margulis, e avviene principalmente perché in questo modo le termiti possono digerire il legno, cosa che altrimenti non potrebbero fare. Diciamo, le specie compagne che mangiano insieme, che a volte si mangiano anche, però insomma, questa, no, in Haraway, cioè c'è questa trasposizione. Ma che cosa è molto interessante per una transfemminista? Questa simbiosi, che quindi, diciamo, genera costantemente nuovi individui nella colonia di termiti, non è un divenire per filiazione, non avviene per filiazione diretta, non c'è una riproduzione che possiamo, diciamo, definire verticale, e le termiti non nascono immediatamente con la mixotrice paradossa nel loro intestino. La devono in qualche modo acquisire. E come la acquisiscono? E quindi poi possono, diciamo, restare in vita e a loro volta riprodursi, leccando il liquido anale delle loro compagne. Ci sono tanti sessi quanti termini in simbiosi delle Zegattari. La mixotrice paradossa di Haraway e la mixotrice paradossa di Margulis, perché Margulis ci tiene a spiegarci in dettaglio tutto, fino a come leccano il liquido anale. C'è pure Preziado, se volete, se ci volete vedere, pure Preziado in questo passaggio. Tra l'altro, questo nome, mixotrice paradoxa, significa fili intrecciati. Voi potete capire che Haraway ci è andata sotto, perché il ripiglino, i fili intrecciati, no? Poi, la mixotrice di suo non è un'unica entità, ma è l'unione di tipo milioni di spirochete, che sono dei batteri. Un casino totale. Quindi se uno si chiede che cosa fa la natura, cos'è il soggetto, no? Mentre studia la biologia, diciamo, quindi capite che la filosofia politica che c'è tra queste pagine per me vale sicuramente di più di quella che c'è tra le pagine, non lo so, di un Hegel piuttosto che di un Hobbes, cioè questa dovrebbe essere, per quanto mi, almeno per quanto mi riguarda, la filosofia politica che ci serve oggi. Ci sono sicuramente tante altre ragioni, perché non sta soltanto sul sesso e sul genere, in tutte queste pagine. È un libro, diciamo, che apre tantissime finestre e rivede moltissimi, diciamo, dei concetti che poi puntellano quello che chiamiamo il paradigma scientifico del nord globale dualista, no? Lo smonta tutto, cioè proprio piano piano, pagina dopo pagina, vi fa erodere tutti questi, diciamo, e fa in modo che sia la materia, non è una metafora, no? È la materia, non è un come, sì. Poi se qualcuno vuole dire che la materia si comporta anche in un altro modo, Margulis potrebbe anche convenire, perché lo dichiara, diciamo, così come lo dichiara Haraway, la biologia non è una scienza esatta. La biologia non è una scienza esatta, è storicamente variabile. E già solo questo ci deve dire, perché altrimenti vale ancora il fissismo se diciamo che la biologia è una scienza esatta. Possiamo ancora a pensare, no, che le specie non evolvono, invece per fortuna, diciamo, cambia, sono successe cose.
Hai visto anche tu la bandiera italiana?
Sì, ma sono ragazzini.
Ah, ok. Sto facendo cosa succede
là fuori. E chiudo sull'ultimo punto, perché veramente altrimenti la faccio troppo lunga. Una ragione, diciamo, forse la ragione politica più stringente oggi, che poi non è una questione di attualità, come dire, di escalation, perché è un posizionamento che noi abbiamo sempre tenuto, diciamo, ci siamo sempre definite antimilitariste, quindi, come dire, è una ragione che per noi sarebbe stata precipua anche prima dell'autunno del 2023. Questo, diciamo, nei nostri testi, dico nostri proprio tenendo dentro il collettivo Ippolita, no? Nei nostri testi il posizionamento antimilitarista c'è sempre stato, così come nelle nostre lotte, no? Diciamo, e anche un certo tipo di tensione tecnoscientifica e di desiderio, no, di smontare la tecnoscienza è dovuto a quello, perché sappiamo che la tecnoscienza sorregge un complesso industriale militare, no? Strettamente legato al capitalismo, al colonialismo, eccetera. Però quando abbiamo ripreso questo volume, era come dire, c'era anche lì, Lynn Margulis è un'ebrea che rifiuta la sua famiglia d'origine, che cambia scuola, no? Che piuttosto si tiene i cognomi dei mariti, per farci capire. Non tornerà più al cognome Alexander, però ed è una che lascia i mariti e scrive in altri saggi, non in Microcosmo, se lo rivendica, che li ha lasciati, da femminista dice... Mica potevo fare tutti questi lavori nello stesso momento, la moglie, la madre, la scienziata. Ho scelto di, mi sono licenziata come moglie, no? Come dire, faccio la scienziata e la madre. Insomma, Lynn è una che esplicitava tutti i suoi posizionamenti politici. Magari non fa tutto il Microcosmo, ci sono tutti gli altri suoi testi. Poi Elisa mi ha regalato un documentario bellissimo che abbiamo visto a ripetizione a un certo punto, in cui in tantissime interviste lei si dichiara anticapitalista, socialista, no? Quindi no, non è che la stiamo spostando, come dire, aveva, diciamo, il suo posizionamento esplicito e intendeva anche, come dire, sì, il suo impegno scientifico probabilmente come la lotta politica, insomma. E quindi ci è sembrato centrale Microcosmo, perché è un testo che, e su questo passi immediatamente più, penso alla seconda domanda, perché è un testo che sfida il neodarwinismo su questo assunto che facciamo ancora fatica, appunto, a farla finita con questo assunto, che il divenire della vita su questo pianeta si spieghi prima di tutto ricorrendo a dei meccanismi di competizione, di sopraffazione, prevaricazione, in ultima istanza di guerra. E Dorian Sagan e Lynn Margulis in questo testo scrivono: la vita non emerge dalla guerra, la vita emerge dalla cooperazione. Non è una lettura naive, perché lei non nega il momento iniziale di prevaricazione, attenzione, no? Dice proprio: è la via di fuga deliberatamente intrapresa, anche dal microcosmo, anche se i sapiens, soprattutto nord-occidentali, non ce la possono proprio fare a pensare che il microcosmo si a un certo punto decide per convenienza che sia meglio non competere ma collaborare. È quello che accade di fatto, che a un iniziale momento di predazione, che esiste dunque, non è che c'è una rimozione totale, all'iniziale momento di predazione gli organismi che compongono il microcosmo poi preferiscono la cooperazione, perché in qualche modo hanno imparato che la longevità evolutiva si dà soltanto in questo modo. Gli organismi che prevaricano e basta, a discapito di troppe specie, hanno comunque una vita breve. Quindi, senza romanticizzare, piuttosto Spinoza, l'etica, non la morale, non è buono, non è cattivo. Massimo Filippi, nella recensione molto bella che ha fatto per Dinamo, l'ha scritto benissimo. Conviene. Conviene. Che poi venire insieme dovrebbe essere il minimo, no? Per tutte. Date la lunghezza.
Allora, io ne approfitto per leggere un passaggio che abbiamo trovato io e Angela insieme di un altro testo di Margulis e suo figlio, che è appunto La danza misteriosa, perché quello che diceva Angela, effettivamente a un certo punto lei lo mette nero su bianco e dice... le aziende, le corporazioni e i venture capitalist competono tra di loro per costruire il grattacielo più alto, la torre più magnificente. Ci sono bombe, ci sono razzi, ci sono pistole. Tutte queste cose è evidente che sono più di interesse per i bambini e gli uomini che per le bambine e le donne. E tutto questo mi pone di fronte all'ovvietà che tutti questi oggetti ricordano qualcosa, un pene eretto che eiacula. Lynn Margulis in un suo testo scientifico. Comunque, ora, vi leggerei un passaggio di Lynn Margulis per fare una domanda ad Angela, quindi cioè stare proprio tra la scrittura e lo studio di Angela e il senso politico che chiaramente ci vede. O vuoi leggere tu?
Ok, ti seguo più che altro se qualcuno...
Siamo a pagina qualcuna... 126, l'ultimo paragrafo. E abbiamo detto che finirò qua, ok. Con comunità batteriche che vivono in ogni possibile angolo della superficie terrestre, continuando ad accrescersi e ad estinguersi, e che selezionano senza sosta le migliori soluzioni locali al problema di come conservare la vita in qualsiasi istante, la superficie terrestre viene mantenuta in una condizione stabile e ospitale. Fatto di viventi, l'ambiente è continuamente regolato dalla vita per la vita. Il massimo successo che consegue è il fatto che tutti i geni sono stati messi in comune per riuscire ad assicurare il numero più elevato possibile di batteri, finisce per portare a un aumento quantitativo di tutte le forme di vita, piante e animali compresi, e a un'accelerazione di tutti i cicli biologici. Nell'allearsi con piante e animali, i batteri formano inoltre un sistema regolatore planetario completo, che ha l'effetto specifico di stabilizzare le percentuali di gas atmosferici reattivi e, come risultato generale, riesce a mantenere abitabile la Terra. Può darsi che le persone non arriveranno veramente ad apprezzare questo aspetto dell'ingegneria genetica se non quando le esplorazioni spaziali tenteranno di portare la specie sapiens su Marte e di rendere abitabili i satelliti su base continuativa, proprio ciò che i batteri hanno fatto sulla Terra nel corso della sua lunga storia. E qui la domanda che faccio ad Angela è: che cosa ci dici di questo passaggio ai tempi di Elon Musk, soprattutto tenendo presente una questione che credo sia interessante, che recupero da una delle mie serie TV preferite, che è Call the Midwife, faccio coming out sui miei guilty pleasures, in cui a un certo punto queste ostetriche riflettono sul fatto che l'uomo è arrivato sulla Luna prima di quando la contraccezione femminile è arrivata sulla Terra. Quindi di fronte a Elon Musk e a questo fatto che è accertato storicamente, è vero, l'uomo è arrivato sulla Luna prima che noi potessimo prendere la pillola, quindi questo passaggio, cosa ci dici?
È che tra l'altro forse ci è costato comunque di più a noi in termini di sperimentazione sui nostri corpi, no? Cioè la pillola, tra l'altro... e che ha una storia controversa, come tu sai bene, quindi il paragone ci sta tutto, ecco, aver accostato le due questioni ci sta tutto. Allora, io vorrei che Elon Musk non mangiassero i batteri, per esempio, che secondo me sono capaci, però prima di Elon Musk forse in realtà io sono veramente innamorata del pezzo precedente, cioè il pezzo che hai letto condensa uno dei capitoli secondo me più belli di Microcosmo, che è quello sull'olocausto dell'ossigeno. È un capitolo bello perché ci spiazza da tanti punti di vista. Intanto ci sfida, no? Anche rispetto alle nostre attuali convinzioni, il riscaldamento globale, la sesta estinzione di massa, tutti i guai di cui ci parla per esempio Haraway in Cutrucene, che ci hanno portato a definire quest'era antropocene. No, è proprio spiazzante quel capitolo perché, come dire, è vero, la nostra è una crisi ecologica, diciamo, senza precedenti nella storia. Sì, è vero, però se cominciamo a pensare in termini geologici, come appunto fanno in questo testo, forse no, forse dei momenti ci sono già stati, e forse sono anche stati peggiori. Il discrimine, effettivamente, tra le specie che ci sono oggi e quelle che c'erano una volta su questo pianeta, e qua poi viene Elon Musk, evidentemente, quali sono veramente disposte a cooperare? Forse il discrimine è questo. L'olocausto dell'ossigeno ci racconta, in questo capitolo Margulis ci racconta cosa è successo più o meno 3 miliardi di anni fa su questo pianeta. E quello che è accaduto è che una forma di vita, in particolare, stava prendendo il sopravvento su tutte le altre. Ma ci sono biologhe o biologi, geologhe o geologi?
Con timidezza, ma ho visto una mano alzarsi.
Perché ci possiamo integrare in questi momenti. Cioè, se tu volessi dire qualcosa, no, potresti farlo anche.
Geologo?
O magari aggiungi dopo. Comunque, io la faccio molto in sintesi, non userò nomi scientifici, eccetera, no, per raccontare il fatto. Poi. Quello che è accaduto è che una forma di vita stava prendendo il sopravvento su tutte le altre, e questo perché aveva un metabolismo, diciamo, erano dei batteri chiaramente, e questi batteri avevano un metabolismo vincente in quel momento, perché avevano imparato ad estrarre l'idrogeno dall'acqua. Siccome l'acqua era strabiliante sul pianeta, e l'idrogeno non è facilissimo, invece, diciamo, è volatile, no? Quindi dall'atmosfera si fa più fatica. Se c'è una forma di vita che lo sa estrarre dall'acqua, è una forma di vita che ha delle chance, diciamo, che sicuramente, insomma, può riprodursi più di altre. Però in questa operazione H2O, giusto? Diciamo, mi prendo l'idrogeno, ma in questa operazione che cosa facevano? Scartavano tantissimo ossigeno, e non uso il termine scartare, no? Perché diventa proprio una scoria, uno scarto non utilizzato da altre forme di vita in quel momento sul pianeta. Certo, poteva reagire con altri gas, con i metalli, perché l'ossigeno può farlo, quindi per un certo periodo questa situazione ha retto, no? Quindi anche se l'ossigeno aumentava sempre di più, tenevano botta, diciamo, le reazioni chimiche, in cui poi, finiti una serie, diciamo, di processi di ossidazione, l'ossigeno satura l'atmosfera a un livello senza precedenti. E a noi chiaramente oggi sembra la risorsa, no? E siamo preoccupate e preoccupati dell'inverso, che aumentino i valori di CO2 e si abbassino quelli di ossigeno. Ma per quelli che erano i metabolismi prevalenti in quel momento sul pianeta, troppo ossigeno voleva dire soltanto una cosa: rega, qua bruciamo tutti, nessuno magna e si brucia in estrema sintesi. È questa, diciamo, anche tensione, perché è una tensione selettiva quella che si viene a creare, determina, diciamo, una serie di cambiamenti, in particolare nei batteri che scartavano e basta l'ossigeno, che poi saranno chiamati, diciamo, batteri, e che impareranno, cioè si inventeranno una cosa che si chiama respirazione aerobica, che oggi è praticamente quella che facciamo tutte e tutti su questo pianeta, giusto? C'erano solo loro 3 miliardi di anni fa, e gli Archea, in realtà, che c'erano da prima, diciamo, probabilmente da quando proprio, diciamo, è stata assemblata, si pensa 4 miliardi di anni fa. Per cui che cosa accade? Che quando questi batteri si inventano e cominciano a trasmettersi la respirazione aerobica come informazione genetica, cominciano a trasmettersela, comincia a diminuire l'ossigeno nell'atmosfera, ma questo non basta. Devono imparare anche gli altri organismi a fare la stessa cosa. E qui entra, diciamo, in gioco il meccanismo della, del trasferimento genico orizzontale, che è il meccanismo biologico, diciamo, che l'Immarbulis considera quello cooperativo per eccellenza, perché è il modo in cui i batteri possono passare, diciamo, ad altre forme di vita, non solo del loro regno, ma anche di altri regni, gli archea, ad esempio, la stessa informazione, no? E quella può essere poi replicata, può essere trasmessa. Per cui a un certo punto su questo pianeta si moltiplicano forme di vita che sanno respirare, si esce dalla crisi. Le parole che usa l'Immarbulis per descrivere questo processo io le trovo importanti e sono invise agli esperti, ancora oggi, no? A, diciamo, quelli che ce l'hanno come titolo, no? Biologo piuttosto che... Sono ancora invise, ma anche i filosofi tantissimo, forse anche di più. Forse ho avuto più critiche da filosofi, e poi dico, però io me le prendo anch'io le critiche, dopo di sono quelle di Marmulis, poi la penso esattamente come lei, quindi me le prenderò tutte, ma le parole sono le sue. Lei dice, 3 miliardi di anni fa su questo pianeta i batteri hanno diciamo, preso una decisione, con termini importanti. Qua c'è dell'agency, no? Cioè proprio c'è dell'agentività, c'è tutta la partita del... Quindi c'è un'intelligenza, anche se non c'è un cervello, anche se il corpo è collettivo, eh sì, evidentemente non è la scatola cranica, no? Che delimita, è il circuito cibernetico, semmai, quello dell'intelligenza. E poi dice, si esce dalla crisi per mutuo consenso. C'è questa decisione che è una decisione... collettiva, mutuo consenso, no? Come altro potremmo tradurlo se vogliamo usare dei sinonimi, ma se no teniamoci, diciamo, quelli di Margulis. Quindi la sfida è, diciamo, se dobbiamo tornare all'attualità in qualche modo, questa specie, perché potrebbe essere una situazione simile, la Terra è sicuramente molto diversa da come era 3 miliardi di anni fa, ovviamente. Abbiamo un'atmosfera completamente diversa, questo, diciamo, l'ossigeno oggi è al 21%, e questo proprio perché c'è stato quell'accordo, no? L'accordo del microcosmo, per cui si è capito che col 21% si vive e non si brucia, questo perché c'è stata l'endosimbiosi nel frattempo, non ho fatto tutti i passaggi biologici, ma è in questo momento di tensione selettiva che probabilmente si incontrano archei e batteri, non avviene un'unica simbiosi ovviamente, no? Qua parliamo... È tutto al plurale, è tutto in più momenti, ed è in quel momento forse che si incontrano archei e batteri, perché gli archei avevano una sorta di guscio più resistente, archei e batteri sono entrambi privi di nucleo, quindi è una simbiosi molto fattibile quella, no? Diciamo, per fusione. È probabile che l'archea se lo voleva mangiare il cianobatterio, poi ha capito che il cianobatterio respirava, no? E che poteva essere una fusione utile, e da lì la cellula che è eucariotica, da lì le piante, la fotosintesi, da lì noi che poi hanno i cloroplasti, piuttosto che i mitocondri nelle nostre cellule. Diciamo, è durante e dopo l'olocausto dell'ossigeno, quindi in un momento critico e probabilmente dopo tanti conflitti, che, diciamo, l'endosimbiosi si dà e comincia a spiegare, diciamo, l'insorgenza di tutta una serie di forme di vita. Oggi potrebbe essere, è tutto molto diverso sicuramente, ma una cosa, diciamo, è simile. C'è una specie che cresce a dismisura mentre tutte le altre si estinguono. Lo so che può sembrare controintuitivo, forse non per voi, ma quando dico queste cose in classe al primo anno, scattano tutte e tutti, ma non c'è il calo demografico. Eh sì. Quindi, cioè, devi rispiegare tutto. Però di base è questo, no? Se noi non ci posizioniamo in nessuno Stato-nazione e effettivamente respiriamo in modo planetario, c'è una specie che si riproduce più di tutte le altre. Siamo 8 miliardi e nel frattempo, più, diciamo, da quando noi abbiamo cominciato a crescere senza limiti, su questo pianeta abbiamo stimato che si estinguono in media 1000 specie all'anno. più o meno questo è il rapporto in un secolo, nel Novecento. Siamo nel pieno della sesta estinzione di massa. Non è tanto diverso dall'olocausto dell'ossigeno, perché quello che noi facciamo è scartare tutto. Noi abbiamo un metabolismo, tra l'altro, estremamente più dannoso di quello dei batteri, ovviamente, è molto più complicato, e in più non facciamo ecosistema, perché per fare ecosistema tu devi capire il tuo scarto come funziona in quell'ecosistema. Ti sei mai chiesto come funzioni, cantava Battiato negli anni 70 nell'album Pollution? La risposta di, cioè, che, no, o anche meglio era, ti sei mai chiesto che funzione hai? La risposta di Marvel disse: dovremmo cagare semi di piante in giro, non siamo nate per mangiare carne, no? Cioè, proprio la funzione semmai doveva essere quella. E invece no, noi siamo 8 miliardi, le altre specie continuano a estinguersi e non escogitiamo. I batteri hanno fatto quello, hanno escogitato, no, con la respirazione anaerobica. Certo, il caso è, cioè, per questo, diciamo, vorrei fosse biologicamente, diciamo, bisogna dirlo. È anche il caso, e soprattutto il caso, non è che è un orizzonte creazionista questo, per cui in quel momento 4 batteri hanno capito anche come fare a respirare ossigeno, la cosa funzionava e quell'informazione la conservo e la trasmetto. Ma noi invece, che potremmo anche, diciamo, prendere delle decisioni e non aspettare che il caso biologicamente faccia, ecco, dovremmo escogitare qualcosa per stare negli ecosistemi senza scartare e basta. Nel caso di Elon Musk, ma nel caso, come dire, quello è proprio tecno-delirio accelerazionista, diciamo, è capitalismo finanziario, cioè è proprio il male, il concentrato del male. Ma per tenerci a un livello, diciamo, inferiore, che non è la terraformazione, la colonizzazione dello spazio, noi possiamo anche soltanto guardare a quanta CO2 immettiamo ogni anno nell'aria, perché c'è la gente che anda in crociera. Cioè, capito? Poi sicuramente la Blue Origin è il male totale, vi ricordate, no? Kate Perry in vacanza nello spazio. Ecco, quello sicuramente è il male totale, però noi abbiamo pure, diciamo, un ordine di bisogni indotti piuttosto che desideri cattivi, perché chi ha detto che i desideri sono solo sovversivi, no? Cioè, che comunque, diciamo, ci devasta, ecco, ci devasta, o comunque non ci permette di fare quello che, diciamo, i batteri sanno fare benissimo: respirare insieme, no? Respirare insieme su questo pianeta, perché quello è stato il segreto, come si è usciti da quella crisi, con la cospirazione, che è un termine biologico, vuol dire respirare insieme, no? Diciamo, possiamo intenderlo in questo modo, però per noi è un termine anche molto politico, no? Con la cospirazione. Noi ci dobbiamo organizzare per riuscire a respirare di nuovo su questo pianeta, insieme a tantissime altre specie, per carità. Però, seppure ogni tanto volessimo tirare fuori un po' di, come dire, antropocentrismo, potremmo pensare, questo me lo insegni anche tu per quanto stai sulla respirazione, che pure noi non è che proprio respiriamo tanto bene, che questo sistema ci ammala, no? Quindi, volendo, ci potrebbe scattare, prima ancora, diciamo, perché altrimenti poi mi accusate di essere naive come antispecista, no? Quando ti, diciamo, ti muove di più il desiderio della cura dell'alterità che quello della tua stessa specie. Né io né gli Immarbulis puntiamo all'estinzione della nostra di specie, no? Ma quella minimo di decrescita riproduttiva necessaria a non fare la devoluzione, perché ci parla anche di questo in microcosmo. Cioè, comunque, l'alternativa biologica sempre, cioè ci racconta quello che è già avvenuto sul pianeta prima, e lei non fa mai previsioni. Cioè, semmai, cioè, siccome è già avvenuto, forse potrebbe riaccadere. C'è questa porta davanti a noi. Le specie che hanno fatto questo prima di noi, senza accordarsi come i batteri per uscire dalla crisi, cioè che si sono moltiplicate a dismisura, estinguendo altre specie, sono andate incontro a fenomeni di devoluzione. Cioè sono scomparse molto presto, no? Quindi, siccome 300.000 anni non sono manco un battito d'ali, no? Nella storia di questo pianeta, no. Effimeri, forse ci dovevano chiamare noi, non agli insetti. Ho finito.
Vado con l'ultima citazione dal testo.
Se non vuoi aggiungere esatto. qualcosa al biologo.
Mi correggi.
Mi passi il tuo libro che abbiamo ai partiti, se no io qui ho tutta la pagina, grazie. 164. Allora, 164, mi sento benissimo in questo ruolo in cui vi tiro la pagina e Anaïs prende in mano e segue. Allora, forse è tanto, cosa dici? Partiamo da qua. Che dici?
Leggi quello che ti interessa.
Vabbè, dai, inizio così a pagina 164, poi facciamo magari un taglio nel frattempo, anche tu aiutami a interrompermi. La simbiosi, siamo a... ci siamo, ok. La simbiosi porta bruscamente alla comparsa di nuove specie. Specie che, come le amebe batterizzate, non si sono evolute gradualmente accumulando mutazioni per un lungo periodo di tempo. Gli esperimenti sulle amebe fanno rilevare come sia sbagliato credere che l'evoluzione operi sempre per il bene dell'individuo. In fin dei conti, che cos'è esattamente l'individuo? È la singola ameba contenente al suo interno i batteri? Oppure è il singolo batterio che vive nell'ambiente della cellula, essa stessa vivente? In verità l'individuo è qualcosa di astratto, una categoria, un concetto. E la natura ha una tendenza a far evolvere quello che è al di là di ogni categoria o concezione ristretta. Una di queste concezioni è la credenza popolare che l'evoluzione sia una sanguinosa guerra in cui solo i forti sopravvivono. La sopravvivenza del più idoneo, un motto coniato dal filosofo Herbert Spencer, venne utilizzato dagli imprenditori della fine dell'Ottocento per giustificare miserabili pratiche come l'impiego di manodopera infantile, il commercio delle schiave e degli schiavi e il ricorso a condizioni di lavoro disumane. Distorto al punto da significare che solo il più spietato vince nella lotta per l'esistenza, il concetto implicava anche lo sfruttamento in quanto lo sfruttamento in quanto naturale era moralmente accettabile. Io ti adoro perché tu sei la mia correttrice di errori, veramente incredibile. Andiamo in giro insieme.
Scusami.
Ma no, ero seria, ero seria. Non c'è da scusarsi, ero seria proprio. Darwin sarebbe rimasto indignato di fronte al cattivo uso fatto delle sue idee. Egli si era servito della frase di Spencer per riferirsi non alla massa muscolare, alle capacità predatorie o alla frussa del padrone, ma al fatto di produrre una discendenza più numerosa. Essere idonee per l'evoluzione sono le creature feconde. Il nocciolo della questione non è tanto infliggere la morte, che è un fatto inevitabile, quanto propagare la vita, che non è un fatto inevitabile. La competizione in cui il forte vince ha avuto molta più attenzione da parte della stampa della cooperazione, ma certi organismi, apparentemente deboli, sono sopravvissuti sulla lunga durata in quanto parte di coalizione, mentre i cosiddetti forti, non essendo mai ricorsi all'espediente della cooperazione, sono stati scaricati nel mucchio dei rifiuti dall'estinzione evolutiva.
Speriamo Trump e Musk.
Io stavo andando anche altrove, ma insomma ci incrociamo. Se nella storia della vita
tutti
prevale...
La frase tutte la leggiamo così.
Te lo chiama, cioè...
Se nella storia della vita prevale, ed è importante la simbiosi, come sembra, dobbiamo ripensare la biologia fin dall'inizio. La vita sulla Terra non è un gioco in cui alcuni organismi battono altri organismi e vincono. Essa invece... ciò che nella teoria matematica dei giochi è noto come gioco a somma non nulla. Panico, pausa, la teoria dei giochi non la leggiamo insieme perché sennò non ne usciamo vive. E arriviamo a pagina 166. Quale delle due devo seguirti? L'ultima.
No. Non è troppo bizzarro.
Ok, non è troppo bizzarro, ultimo paragrafo. Non è troppo bizzarro affermare che quando non sappiamo che pesci pigliare e avvertiamo un senso di incertezza ed estraneità, quando ci sentiamo a pezzi e non solidari reciprocamente, è probabile che le cose siano davvero così. Gli organismi veri sono come le grandi città, Los Angeles o Parigi, le quali possono essere identificate dai loro nomi, dai loro limiti, dallo stile generale di vita di chi le abita. Tuttavia, un'osservazione più attenta rivela che la città stessa è composta da persone migranti da tutte le parti del globo, da sobborghi, da criminalità, da filantropia, da gatte randagie, da piccioni. Alla stessa stregua delle città, i singoli organismi non sono forme platoniche con limiti ben definiti. Sono al contrario esseri cumulativi con sottosezioni autosufficienti e tendenze amorfe. E proprio come sono insiemi composti di specie, così sono anche le parti attive di superorganismi più grandi,
il più grande dei quali è la patina planetaria. Quindi, a proposito del fatto che temevi la naività di questo testo, io ti dico bene, 2026, transfemminismo, che cosa ci dice questo passaggio a partire da Margulis rispetto a che cosa possiamo fare con delle scienze altre? Delle scienze altre non soltanto un'altra tecnoscienza, ma proprio anche una lettura della scienza teorica, della biologia teorica che sia diversa e che muova in un'altra direzione, dove appunto c'è l'attenzione per la coesione nel senso di l'alleanza, ma c'è anche il riconoscimento di quei meandri nella città, no? Che ci dicono tanto rispetto alla classe e alla razza, che sono le altre cose che tu hai studiato come ricercatrice nei rapporti con la scienza, oltre al genere ovviamente. Quindi cosa possiamo dire a partire da questo pezzo che secondo me è molto potente?
Sì, no, devo dire che tantissime pagine sono veramente utili, belle, potenti, non so poi quale aggettivo le renderebbe loro giustizia, però mi hai scelta una di quelle che spiegano anche di più, ecco. Ma no, non temo io la invidia del testo, chiaramente, è che ho già fatto un po' di presentazioni, quindi c'è stato un episodio in particolare che vi racconto, perché così, diciamo, può anche servire alla collettività, che il posizionamento per me è molto importante, quindi che la persona in questione fosse un maschio bianco estremamente privilegiato, un ordinario, ovviamente, diciamo, che sentisse che quella fosse abbastanza a casa sua, tutta una serie di dinamiche per cui, insomma, già il posizionamento in sé mi poteva fare problema. Ma, insomma, questa persona si è alzata a fine presentazione e quasi urlando, quindi con una modalità molto aggressiva, poi ha cominciato a urlare anche un po' di più dopo che gli abbiamo risposto, no? Perché all'inizio era solo un tono di voce molto alto, ma siccome non prevedeva la possibilità che rispondessimo sul tono, anche palesemente dimostrato poi quell'aggressività, e la sua obiezione era, e l'ha pronunciata veramente così, era detta veramente così, che lui è un nichilista, non gliene frega niente della vita, e tutto questo accento sulla vita, una persona che si dichiara di estrema sinistra, tutto questo accento sulla vita è assolutamente ingiustificato. Quindi mi ricorda molto quel passaggio, no? Cioè la morte, il fatto scontato, e semmai la vita, l'inspiegabile, o quello che comunque richiede l'attivazione, diciamo, di una serie di forze. No, però la vita non ci interessa, e comunque in ogni caso politica la fanno solo gli esseri umani. Ci usava proprio così, no? Come dire. Quindi il fatto che appunto ci siano queste resistenze, ecco, che sto sperimentando, ecco, mi fa temere, io non credo affatto che il testo sia naive, anzi, e che evidentemente ancora, diciamo, non si può, cioè, si fa veramente molta molta fatica a realizzare che ci sono dei meccanismi, diciamo, intellettivi, decisionali nel resto del pianeta. Ecco, e poi da qui magari un passaggio ulteriore, che cos'è la vita, che cos'è la morte, potrebbe essere sottile il discrimine, la differenza tra organico e inorganico, era troppo sottile tutto ciò, mi sembra, per l'obiezione che mi veniva mossa. Ma non era tanto diversa dall'obiezione che i neodarwinisti facevano a Margulis, capite? Cioè, esattamente, no? Addirittura la accusavano di creazionismo, no? Di romanticizzare, quando, se leggete i suoi testi, c'è invece una fortissima consapevolezza di che cos'è il conflitto, così come c'è una consapevolezza del cos'è il darwinismo, che è diverso dal neodarwinismo, no? Per cui il suo obiettivo polemico, lo ha sempre dichiarato, erano i neodarwinisti. Quindi in questo passaggio lei ci recupera, diciamo, intanto il momento storico, ed è effettivamente importante, perché io penso che questa frase sia tua, durante la nostra conversazione privata: la differenza tra scienza e politica è un'allucinazione collettiva.
Se sono io, non sei tu.
L'hai detto tu, secondo me. Parliamo molto.
Io ascolto lei, che ogni tanto ci dimentichiamo per varie ragioni.
No, no, ma funziona, capisci? Cioè, quando l'hai detta mi è rimasta impressa, perché funziona un'allucinazione la differenza tra scienza e politica. È chiaro, Darwin, diciamo nel 1859, quando dice do alle stampe sull'origine della specie, è fortemente influenzato dalla filosofia politica del suo tempo e dall'economia politica del suo tempo, dallo stesso posizionamento, perché stiamo parlando di un uomo fortemente religioso, di una famiglia incredibilmente ricca, no? Con una serie appunto di privilegi, che se arriva a scrivere la sopravvivenza del più idoneo, lo fa perché c'era un filosofo positivista, che è Spencer, dietro, no? Lui recupera effettivamente quell'espressione dalla filosofia positivista, che in quel momento sta a giustificare, diciamo, l'industrialismo selvaggio. E appunto Margulis ci dice tutto molto chiaramente, che guardate che questo è legato al divenire, diciamo, questo pezzo della biologia è legato al divenire del capitalismo. E io, per farla finita con la famiglia, l'ho fatto con un pezzo precedente, l'ho fatto con l'inneo, no? Ma questo si può fare, ce lo possiamo fare con i vari maschi C7 della storia. Io ho tenuto la filosofia fuori.
E mette che ma si attenta la scienziata.
Perché effettivamente nella prima versione della prefazione c'erano pure tutti i nomi dei maschi. No. Ma la cosa mi apriva un altro saggio, però c'è un pezzo della prefazione, quindi l'ho tenuta stretta, ma in un pezzo della prefazione l'ho scritto così, è un consesso maschile, quello che trova convergenza attorno al nodo la vita si spiega con meccanismi di competizione e guerra. Sono tutti nomi di maschi C7, tutti bianchi, tutti occidentali, tutti ricchi, anche molto religiosi, anche quando accusano altre di essere creazioniste. L'inneo, Darwin, Watkins, ne citiamo solo tre per coprire un arco temporale che va dal 1700 ad oggi, no? E siamo dentro questo discorso, il discorso della guerra, il discorso del vince più forte, è il discorso suprematista di specie, no? Gli unici sapiens nell'universo, che non è che però ci ha chiamato qualcun altro così nell'universo, ci siamo chiamati così da soli, quindi, come dire, arriva l'Immargulis e fa eccezione. Ma anche l'Immargulis, vedete, non è che arriva a caso, l'Immargulis arriva alla metà degli anni 60, boh, chissà perché, le lotte femministe, no? Per cui è la congerie del tempo, l'insieme, diciamo, di una serie di convergenze che sono economiche, filosofiche, culturali, politiche, no? Che fa il posizionamento della scienziato o dello scienziato, per cui come Darwin poteva restare attaccato ad alcuni pezzi, diciamo, di teoria economica, politica, poteva essere fortemente attaccato ancora alla religione cristiana, litiga con Marx, per esempio, cioè, non riesce, no, a diventare mai ateo Darwin, quindi, però noi quella roba ancora la prendiamo come la Bibbia. Arriva l'Immargulis nel 1967 e scrive On the Origin of Eukaryotic Cell, vagamente schernendo Darwin. Questo saggio glielo hanno rifiutato 15 volte, capite? Poi arrivano le conferme, poi arriveranno le conferme della filogenetica molecolare, arriveranno anche i Nobel, perché la CRISPR-Cas9 non era Nobel senza la teoria dell'endosimbiosi, no? Cioè, quindi non è che è una biologia, tra l'altro, che resta in qualche modo teoresi, anche quella viene recuperata, quindi forse non l'abbiamo ancora politicamente davvero compresa, ma il complesso tecnoscientifico, industriale, militare, sì che l'ha messa a valore però. Diciamo, quindi lo scarto che dovremmo fare noi, in realtà, è diciamo, prenderci la potenza sovversiva che viene da questa biologia, che per me è anche filosofia, come avrete capito, e sottrarla invece alle riscritture che ne fa il capitale, no? L'ingegneria genetica, perché poi ricade esattamente in quello che Margulis voleva combattere, l'egoismo del gene, no? Cioè, proprio l'egoismo del gene è un testo di Dawkins, ma è anche la legge di un'epoca, no? Cioè, come dire, riassume la tendenza maggioritaria di quello che accade tra XX e XXI secolo, soprattutto nelle scienze della vita, la medicina personalizzata, la sanità privata e via dicendo. Poi si può generalizzare l'individualismo nel tardo capitalismo, ma se siamo a questo ambiente, diciamo a questo ambito, è esattamente quello che lei combatte. Quindi dovremmo veramente spostarla. Chiudo su questo passaggio, appunto, io nella prefazione proprio l'ho scritto, non intendo fare la lista dei meriti di Lynn Margulis, probabilmente è un approccio che sentirete altrove, no? Perché va molto nelle lezioni, che ne so, di studi sulle donne o dire le donne eccellenti, no? I meriti raggiunti da queste personalità di spicco. In realtà lei è una persona che resiste tantissimo all'interno dell'impresa scientifica e che appunto cerca costantemente di spostare e redistribuire. Viene fortemente osteggiata per le stesse ragioni per cui viene osteggiato Spinoza, perché la sua biologia è una filosofia della generosità. Anche Spinoza è un ebreo che rinnega l'ebraismo, allontanato dalla, diciamo, tra l'altro, no? Quindi tornano una serie di parallelismi. Ma il punto poi negli Stati Uniti lo è oggi e lo era ancora di più alla fine degli anni 70, quando lei appunto diceva, iniziava con la teoria dell'endosimbiosi. Il punto negli Stati Uniti è anche la follia, no? Nei confronti di tutto ciò che ha una tendenza redistributiva. Lei intanto non negava il suo essere socialista, ma poi andava proprio in quella direzione, e il microcosmo lo fa ancora una volta, spiega: la nostra longevità evolutiva dipende dal momento in cui ci renderemo conto che dobbiamo decrescere e redistribuire. Diciamo, sono queste due cose, lei dà queste due indicazioni. No, capite, negli Stati Uniti, diciamo, è una filosofia, cioè non so proprio, era filosovietica, antimilitarista, socialista, no? Quindi, cioè, lei in qualche modo per noi è ancora una, lo dico semplicemente perché non è più, diciamo, non è più viva, ma è una nostra compagna transfemminista, e nella tecnoscienza appunto è un faro, è un faro a tal punto che, dicevo, chiudo ma l'ho presa lunga, è un faro a tal punto che c'è lei dietro il romanzo di fantascienza che Haraway mette alla fine di Cutucene, Staying with the Trouble, le storie di Camille, la CRISPR-Cas9, no? Appunto la simbiosi che possiamo fare grazie anche alle nuove tecnologie, perché poi il punto con la tecnoscienza per noi è questo, no? Per noi che, diciamo, ci siamo dichiarate non innocenti, ci siamo dichiarate infedeli, meglio cyborg che dee, no? Per noi non è la condanna alla tecnoscienza, noi la condanna la facciamo al capitalismo. Cioè, poi se ci possiamo, diciamo, certo dobbiamo smontare la coarticolazione che c'è, diciamo, fortissima soprattutto nel nord globale, ma per il resto una serie di tecnologie non è che ci hanno bisogno per svilupparsi, essere sviluppate, della metropoli, anzi della megalopoli nord-occidentale. La CRISPR-Cas9, cioè, la fai pure in una casa di campagna se vuoi, ma anche la fecondazione assistita, che poi ci sembra che tutto ciò sia lontanissimo da Do It Together, invece non è così lontano, no? Poi con più compagni e compagni biologi e biotecnologhe sarebbe ancora più facile, per questo l'alleanza la dobbiamo fare più stretta, no? Però c'è proprio una delle cose che ci veniva in mente con Ippolita, non so se lo faremo mai, era i laboratori di biohacking, no? Perché potrebbe essere un orizzonte. Sarebbe così strano pensare di generare delle creature che non sono solo umane, sono quelle le storie di Camille, no? Sono, diciamo, queste comunità che fanno simbiosi grazie alle nuove tecnologie, la CRISPR-Cas9, mettendo al mondo creature che somigliano sempre di più alle farfalle monarca, per poter cooperare con le farfalle monarca nei corridoi ecologici, no? E permettere la loro riproduzione. Non so se ho veramente risposto alla tua domanda, no?
Io volevo chiudere con una citazione che sempre io e Angela abbiamo recuperato da un altro testo ancora di Lynn Margulis, che è Symbiotic Planet, però leggila tu, io vabbè, non è, sono stressata di sentire la mia voce,
ma qui ricordo tutto il tempo
però l'altra ero io, quindi vorrei redistribuire, ma qui nessuno capisce da questo
casino di appunti,
sì, esatto, quindi io e te. Vabbè, insomma, lei a un certo punto dice in questo suo altro testo: non ero più costituzionalmente incline a concentrarmi sul nucleo della cellula. Lei, no, guardava quello che succedeva nel... aiutami.
dipende che cellula è, se è di una pianta o di un animale.
Entrambe, dammi le parole.
Noi abbiamo solo i mitocondri, ecco. Le piante hanno sia i cloroplasti che i mitocondri.
Guardava lì attorno, Margulis, non il nucleo. E dice, non ero più interessata a guardare il nucleo, perdone. Vabbè, dai, nel senso, ho fatto l'analisi storica io di questo articolo, era lei quella che guardava la parte scientifica. Di quanto non fossi più divertita da svolgere il ruolo di moglie satellite nella famiglia nucleare. La mia attenzione, come quella di tantissime donne, era divisa, si sparpagliava, non riusciva più a stare tra il centro e la periferia, tra il nucleo e tutto quello che Angela ci ha detto, e qua qualcuno potrebbe dire ancora meglio. E poi Margulis parla con Mary Catherine Batson, che è la figlia di una femminista, Margaret Mead, un'antropologa femminista, questa è sua figlia, e mentre parlano, loro due dicono dobbiamo farla finita con la nozione di centro e periferia come qualcosa, no, tra i quali non ci possiamo muovere, dovremmo riuscire a imparare a fare in modo che la nostra marginalità diventi una capacità di riprodurre nuovi centri che siano giusti, inclusivi e via discorrendo.
Quindi c'è anche una possibile relazione con Bellux.
È Bellux, infatti.
Quindi ecco, perdonate le mie gaffe scientifiche. Il punto l'abbiamo colto, quindi direi che va bene, anche se non sapevo come chiamare
loro.
Loro.
Loro. Grazie.
Grazie. Bravo. A te.
Ti darò un bacio. Poi. Io non sono mai a Milano. Scusate, un fratello.
Andate.
Che vengo a Milano una volta all'anno.
Grazie. Grazie.
Avete domande o volete dirci qualcosa a prescindere?
A me veniva in mente l'olocausto, quando hai parlato dell'olocausto dell'ossigeno mi venivano in mente quelle pagine di Sadie Plant dove lei descrive l'olocausto dell'ossigeno come se fosse una di quelle, di quelle soggettività che stanno morendo a causa dell'olocausto dell'ossigeno. Sono pagine molto belle che credo che tu ami, che ricordi.
01.
Sì.
Lo dico. Sì. Il libro si intitola 01, ma probabilmente lo conoscete.
Perché Sadie Plant è una di queste femministe, diciamo, che negli anni 90 cerca di lavorare mettendo insieme un po' di cose diverse, con una scrittura un po' alla Kim Bay, per cui mixando teorie scientifiche, figurazioni, storia del femminismo, tecnologia, tecnoscienza, e in effetti si relativizza molto la vita, la vita dei sapiens sulla Terra, prendendo il punto di vista del microcosmo. C'è una dimensione di... adesso la dico così come mi viene, di accettazione della finitudine della vita, come dire, degli umani come specie, che è decisamente più accettabile in un immaginario nel quale noi non siamo più il centro, e che a me dà molta pace, insomma, che mi ha dato sempre molta pace, e perché in qualche modo mi sembra che più che l'enfasi sulla vita, che l'ordinario su cui lui poneva l'accento, la questione è anche la non accettazione poi della morte, naturalmente come confine poroso, come dimensione nella quale c'è una metamorfosi, una trasformazione profonda, e dove anche la propria soggettività diviene altro. E quindi insomma mi piace, credo che ci siano degli sconfinamenti molto interessanti nel tuo modo di leggere Margulis, che ci permette di aprire molto il dibattito anche sull'antropologia, su tanti aspetti interdisciplinari sui quali non siamo abituati a fare dei collegamenti. E sono veramente felice che abbiamo fatto questo pezzo. Ti ringrazio, Angela, perché ha fatto veramente un lavoro straordinario, ha ripettinato tutto il testo dall'inglese, ha fatto un lavoro strepitoso.
Ho tolto gli uomini dove non
servivano. Questo è un passo fondamentale.
Ma perché c'era people, tra l'altro, in inglese? Dico, c'è people, dai, ce la puoi fare a scrivere persone.
Ce la puoi fare.
cioè, perché devi tradurre con uomini? Scusate.
No, no, questo pezzo secondo me è sottolineato perché il lavoro di riguardo, cioè di rianalisi di tutta la traduzione che Angela ha fatto è potentissimo, cioè leggere la vecchia traduzione e leggere la nuova traduzione con appunto tutti questi maschili universali che cadono, che vengono meno, cambia, cioè letteralmente esposta a proposito anche di no tutto quello che si dice rispetto all'inutilità di discorsi transfemministi sulla lingua, sulla complessificazione e l'impossibilità di comunicare attraverso una lingua cherata. In realtà leggere questo testo nelle sue due versioni, cioè, rende proprio evidente, al di là, no, delle elucubrazioni teoriche, come quando si sta immersi in un'altra lingua succedono delle cose a livello tanto di comprensione quanto di coinvolgimento e di attivazione di immaginari che hanno un peso. Quindi sono d'accordo con quello che diceva lei, è stato un lavoro enorme quello anche di proprio revisione di tutta la vecchia traduzione insieme all'originale per far emergere la potenza politica di questo testo. Non lavoraccio tra l'altro perché questo testo è enorme e ha anche delle complessità no tecniche da superare, perché è un testo per quanto di divulgazione scientifico.
Quindi sono andata a Pantelleria a lavorare.
Non male.
Non male, però c'è un legame. Adesso non facciamo che ci andiamo tutti in vacanza il 15 agosto perché no. Chiaramente facciamo male al posto, però in realtà no, se vi capita nella vita, cioè fatelo perché vale veramente la pena. In Microcosmo ci sono dei passaggi in cui loro definiscono le stromatoliti la parte vivente del groviglio terrestre. Le stromatoliti sono, mi correggi sempre se dico cose che non dovrei dire, diciamo, le stromatoliti sono, uso le parole di Margulis, oltre alla parte vivente del groviglio, diciamo, l'evidenza della terraformazione batterica. Sono, diciamo, lei le porta a prova di quel suo modo di dire che torna in tantissimi libri, tra l'altro, i batteri costruiscono il mondo, anche Haraway cita sempre questa frase, no? I batteri costruiscono il mondo, perché, e si trovano soprattutto, diciamo, quando finiscono degli specchi d'acqua, possono essere laghi, ma possono essere, può essere anche una sponda marina. Sono batteri praticamente che crescono gli uni sugli altri, ma comunità di batteri anche diverse. Noi nella parte iniziale troviamo, diciamo, batteri perché sono quelli che hanno bisogno di fare fotosintesi e respirazione aerobica. Sotto possono esserci anche altri tipi di batteri, non per forza dello, diciamo, lo stesso tipo. Però quello che accade è che man mano diventano delle vere e proprie rocce. Ci sono delle zone, diciamo, del mondo dove sono a cupola, possono arrivare fino a 9-10 metri. E Margulis in Microcosmo indica dei luoghi, un paio in Australia e qualcuno, diciamo, sperduto nell'America del Nord. Diciamo, ma veramente è possibile che in tutto il mondo queste stromatoliti stanno solo in Australia e negli Stati Uniti? Io non le vedrò mai, questa parte vivente del groviglio. Cioè, io in qualche modo questo non si dovrebbe, però comunque alla fine è un desiderio di conoscenza, cioè esiste anche quello, quindi perché negarlo? Però le ossessioni non vanno mai bene. Però
vivi anche a due ore da
vero, appunto, diciamo. Sicuramente non sarei arrivata in Australia. Ho fatto una ricerca e in tutta Europa le stromatoliti esistono solo a Pantelleria. Ora, queste stromatoliti non sono quelle a cupola di 9 metri, però è molto interessante quello che c'è a Pantelleria e io infatti spero che decidano di tutelarlo sul serio. Non sono una conservatrice, chiaramente. Haraway ha ragione quando dice che non è il parco in sé che ci salva. Però è veramente, come dire, uno dei pochi luoghi che c'è in Europa dove si può tornare a quella che poteva essere, diciamo, una composizione, lo stagno caldo di Darwin, diciamo, chiamiamolo così. È molto famosa questa immagine, no? Che la vita si è fatta in uno stagno caldo. E c'è esattamente quello a Pantelleria. Si chiama Bagno dell'Acqua ed è un lago che schizza per il suo azzurro, cioè se lo guardate, diciamo, si raggiunge a piedi, chiaramente camminando, e ci si arriva dall'alto verso il basso, e dall'alto è veramente una cosa, è un azzurro fluorescente, perché è praticamente fatto tutto da diatomee e cianobatteri, non ci vive nient'altro in questo lago. Poi ci sono dei punti che sono, ci sono, diciamo, dei getti di acqua troppo calda, vulcanica, quindi lì ci sono in realtà dei surfobatteri e non cianobatteri, però è tutto azzurro, principalmente ci sono soltanto diatome e cianobatteri, appunto una comunità di surfobatteri sparuta. Perché vi dico queste cose in dettaglio? Per farvi capire dove possiamo arrivare, noi sapiens, nord-occidentali, quando decidiamo che è alta stagione. Capito? Il turismo, io ce l'ho un po' con questa roba, perché da siciliana chiaramente mi sai, cioè, la percepiamo leggermente come un'invasione, no? Quella dei mesi estivi. Ma in questi luoghi in particolare, cioè, andrebbe veramente vietato, perché questo lago non accetta nessun'altra forma di vita al suo interno. Si è formato 100.000 anni fa ed è rimasto uguale a se stesso in 100.000 anni. Una sua ragione ce l'ha, mo noi non la capiamo fino in fondo, ma una sua ragione ce l'avrà, no? Che se manca un pesce c'è là dentro, manca un pesce, no? E la regione Sicilia decide che si deve vendere il posto come zona termale, Pantelleria come isola termale per i tedeschi e non voglio dire chi altro, perché credo di essere in questa città. Ora voi mi dovete, io ho parlato, sono andata a parlare col biologo, sono una nerd ovviamente, quindi ho voluto incontrare il biologo responsabile del parco, che mi ha dato ragione su tutto, mi ha detto con le mani, che lui ha le mani legate, case che in Sicilia non si sente mai, cioè proprio ops, ma mi ha fatto schiattare la risata questo biologo divertentissimo, perché diceva, gli deve venire la sifilide, gli deve venire ai turisti. Perché giustamente, insomma, dice, ma dai, è palese, ma puzza come la morte, perché comunque diciamo, è un lago che può soltanto traspirare, non ha nessuno scambio, per cui dovete immaginare così pieno com'è di batteri, quelli che fanno le stromatoliti, appunto muoiono e si accumulano, e tu là ci vedevi le tedesche che prendevano quel fango e se lo mettevano addosso. E stavano lì per ore, tra l'altro appunto là ci muoiono uccelli, ci muore di tutto, quindi cadaveri in putrefazione che ci sarà su quel, se può capire, però loro vedono l'azzurro spumeggiante e la natura è bella per noi, capite? Cioè a me ha detto tantissimo quel posto, intanto di noi stessi, cioè che appunto è forse anche la ragione per cui non c'è Kant nelle mie bibliografie, perché il sublime è un attimo che finisce così, perché comunque è qualcosa che sta lì per te, no? Cioè, non può essere che è bello di per sé e non vuole te, non vuole nessun'altra forma di vita, se no le diatomee hanno batteri che devono fare le loro simbiosi e, niente, produrre ossigeno, ecco. E sono andata lì a rilaborare, appunto, queste stromatoliti sono meno visibili perché sono giovanissime, appunto, 100.000 anni, ma diciamo, è già, diciamo, lo percepisci che stai camminando su delle creature. Quella non è una sponda come tutte le altre, diciamo, è proprio un posto che dici è vivo e morto, no? Cioè, è proprio quel posto di confine. E per cui sei molto incerta e forse ti senti finalmente di troppo. Stai lì e ti senti di troppo, pensi che devi andare via, ecco. Non so se prima o poi decideranno davvero di chiuderlo, spero di sì. Però vedi poi la saggezza invece delle genti del posto, perché i panteschi da sempre, non da ora che è arrivato il biologo, e comunque lui l'ha spiegato all'isola, ha iniziato una battaglia, non so se la vincerà, però ci sono persone che hanno iniziato una battaglia per togliere, diciamo, tutti i cartelloni, Pantelleria, isola termale, no? No, facciamo un passo indietro, vediamo, speriamo che la vincono. Però, insomma, le persone del posto, da generazione in generazione e generazioni, sanno che nel bagno dell'acqua, si chiama bagno dell'acqua, non si fa il bagno, no? Non l'hanno mai percepito come un luogo che fosse, diciamo, a disposizione dell'umano, ma è sempre stato un posto da rispettare, ecco. Per cui, diciamo, loro si passano questa consapevolezza, ecco, che è poi diversa, no, da quella del turismo.